Capitolo 16. La Chiesa di Gesù Cristo nei tempi antichi. Alcuni aspetti che identificano la Chiesa di Gesù Cristo.
Noi crediamo nella stessa organizzazione che esisteva nella Chiesa primitiva, cioè apostoli, profeti, pastori, insegnanti, evangelisti e così via. Sesto articolo di fede. Mentre era sulla terra, Gesù stabilì la sua Chiesa. Si chiamava la Chiesa di Gesù Cristo. Vedere Terzo Nefi, capitolo 27, versetto 8. E i suoi membri erano chiamati santi. Vedere Efesini, capitolo 2, versetti da 19 a 20.
Rivelazione.
Quando istituì la sua Chiesa, Gesù ne istruì e guidò personalmente i dirigenti. Egli, a sua volta, riceveva istruzioni da suo Padre nei cieli. Vedere Ebrei, capitolo 1, versetti da 1 a 2. La Chiesa di Gesù Cristo, pertanto, era guidata da Dio e non dagli uomini. Gesù insegnò ai suoi seguaci che la rivelazione era la pietra su cui egli avrebbe edificato la sua Chiesa. Vedere Matteo, capitolo 16, versetti da 16 a 18. Prima di ascendere in cielo dopo la sua risurrezione, Gesù disse ai suoi apostoli: «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Matteo, capitolo 28, versetto 20. Fedele alla sua parola, egli continuò a guidarli dal cielo, mandò lo Spirito Santo perché fosse per loro un consolatore e un rivelatore. Vedere Luca, capitolo 12, versetto 12, Giovanni, capitolo 14, versetto 26. Parlò a Saulo in una visione, vedere Atti, capitolo 9, versetti da 3 a 6. Rivelò a Pietro che il Vangelo doveva essere insegnato non solo ai giudei, ma al mondo intero, vedere Atti capitolo 10. Rivelò molte gloriose verità a Giovanni che troviamo scritte nel libro dell'Apocalisse. Il Nuovo Testamento riporta molti altri modi con i quali Gesù rivelò la sua volontà per guidare la Chiesa e illuminare i suoi discepoli.
Autorità da Dio.
Le ordinanze del Vangelo non possono essere amministrate, né i suoi principi possono essere insegnati, senza l'autorità del sacerdozio. Il Padre diede questa autorità a Gesù Cristo. Vedere Ebrei, capitolo 5, versetti da 4 a 6, che a sua volta ordinò i suoi apostoli e diede loro il potere e l'autorità del sacerdozio. Vedere Luca, capitolo 9, versetti da 1 a 2, Marco, capitolo 3, versetto 14. Egli rammentò loro: «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e v'ho costituiti». Giovanni, capitolo 15, versetto 16. Affinché nella sua Chiesa regnasse l'ordine, Gesù affidò la più grande responsabilità e autorità ai 12 apostoli. Egli nominò Pietro apostolo capo e gli diede le chiavi per suggellare le benedizioni sia in terra che in cielo. Vedere Matteo, capitolo 16, versetto 19. Gesù ordinò anche altri dirigenti con doveri specifici da svolgere. Dopo la sua ascesa al cielo, il modello di nomina e di ordinazione da lui istituito continuò. Altri furono ordinati al sacerdozio per mano di coloro che avevano già ricevuto tale autorità. Gesù fece conoscere mediante lo Spirito Santo che approvava queste ordinazioni. Vedere Atti, capitolo 1, versetto 24.
Organizzazione della Chiesa.
La Chiesa di Gesù Cristo era un'unità organizzata attentamente. È stata paragonata a un edificio dalle forme perfette, edificato sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Efesini, capitolo 2, versetto 20. Gesù nominò altri dirigenti del sacerdozio perché assistessero gli apostoli nell'opera del ministero. Mandò alcuni dirigenti, chiamati 70, a predicare il Vangelo in coppie. Vedere Luca, capitolo 10, versetto 1. Altri dirigenti nella Chiesa erano evangelisti, patriarchi, pastori, dirigenti presiedenti, sommi sacerdoti, anziani, vescovi, sacerdoti, insegnanti e diaconi. Vedere il capitolo 14 in questo manuale. Questi dirigenti erano tutti necessari al fine di poter svolgere il lavoro missionario, celebrare le ordinanze, istruire e ispirare i membri della Chiesa. Essi aiutarono i membri ad arrivare all'unità della fede e della piena conoscenza del Figliuol di Dio. Efesini, capitolo 4, versetto 13. La Bibbia non dice tutto in merito al sacerdozio o all'organizzazione e al governo della Chiesa. Tuttavia, ciò che è stato preservato della Bibbia mostra lo splendore e la perfezione dell'organizzazione della Chiesa. Agli apostoli fu comandato di andare per tutto il mondo e predicare. Vedere Matteo capitolo 28 versetti da 19 a 20. Essi non potevano restare in una città a prendersi cura dei nuovi convertiti, pertanto venivano chiamati e ordinati dirigenti del sacerdozio del luogo e gli apostoli presiedevano su di loro. Gli apostoli e altri dirigenti della Chiesa visitavano i vari rami e scrivevano loro delle lettere. Così il nostro Nuovo Testamento contiene lettere scritte da Paolo, Pietro, Giacomo, Giovanni e Giuda, contenenti consigli e istruzioni per i dirigenti del sacerdozio locali. Il Nuovo Testamento mostra l'intenzione di mantenere in vita questa organizzazione della Chiesa. Ad esempio, alla morte di Giuda, rimasero soltanto 11 apostoli. Poco dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli 11 apostoli restanti si riunirono per scegliere un uomo che avrebbe preso il posto lasciato vacante da Giuda. Mediante la rivelazione giunta per mezzo dello Spirito Santo, essi scelsero Mattia. Vedere Atti, capitolo 1, versetti da 23 a 26. Gesù aveva stabilito un modello che prevedeva che 12 apostoli governassero la Chiesa. Sembrava chiaro che l'organizzazione dovesse continuare a esistere così come egli l'aveva istituita.
Primi principi e ordinanze.
Gli apostoli insegnavano due principi fondamentali: la fede nel Signore Gesù Cristo e il pentimento. I nuovi convertiti, dopo aver acquisito la fede che Gesù Cristo era il Figlio di Dio e il loro Redentore, e dopo essersi pentiti dei loro peccati, ricevevano due ordinanze: il battesimo per immersione e l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo. Vedere Atti, capitolo 19, versetti da 1 a 6. Questi erano i primi principi e ordinanze del Vangelo. Gesù aveva insegnato: se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Giovanni, capitolo 3, versetto 5.
Ordinanze celebrate per i morti.
Gesù ha fornito a tutti l'opportunità di ascoltare il Vangelo, sia sulla terra che dopo la morte. Nell'arco di tempo intercorso tra la sua morte e la sua resurrezione, Gesù si recò presso gli spiriti di coloro che erano morti. Egli organizzò il lavoro missionario tra i morti, nominò messaggeri retti e dette loro il potere di insegnare il Vangelo a tutti gli spiriti di coloro che erano morti. Questo diede loro l'opportunità di accettare il Vangelo. Vedere 1 Pietro capitolo 3 versetti da 18 a 20, capitolo 4 versetto 6. Dottrina e alleanze, sezione 138. I membri viventi della sua Chiesa, poi, celebrarono le ordinanze in favore dei defunti. Vedere 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 29. Ordinanze quali il battesimo e la confermazione devono essere celebrate sulla terra.
Doni spirituali.
Tutti i membri fedeli della Chiesa avevano il diritto di ricevere i doni dello Spirito. Questi doni venivano conferiti secondo le necessità, capacità e incarichi individuali. Alcuni di questi erano la fede, incluso il potere di guarire e di essere guariti, la profezia e le visioni. I doni dello Spirito vengono trattati in modo più dettagliato nel capitolo 22. I doni spirituali sono sempre esistiti nella vera Chiesa di Gesù Cristo. Vedere 1 Corinzi capitolo 12, versetti da 4 a 11. Moroni capitolo 10 versetti da 8 a 18, Dottrina e alleanze, sezione 46, versetti da 8 a 29. Gesù disse ai suoi discepoli che questi segni o doni spirituali seguono sempre coloro che credono. Vedere Marco capitolo 16 versetti da 17 a 18. Molti suoi discepoli fecero miracoli, profezie o ebbero visioni grazie al potere dello Spirito Santo. Perché la Chiesa di Gesù Cristo ha bisogno di questi aspetti?
La Chiesa di Gesù Cristo nelle Americhe.
Dopo la sua resurrezione, Gesù visitò coloro che si trovavano nelle Americhe e organizzò la sua Chiesa tra di loro, insegnando per 3 giorni e poi facendo ritorno altre volte in seguito. Vedere Terzo Nefi, capitoli da 11 a 28. Poi egli li lasciò e ascese al cielo. Per più di 200 anni, essi vissero rettamente e furono tra i popoli più felici mai creati da Dio. Vedere Quarto Nefi, capitolo 1, versetto 16.
Apostasia della vera Chiesa.
Che cosa significa il termine apostasia? Gli uomini malvagi hanno sempre cercato di distruggere l'opera di Dio. Questo avveniva mentre gli apostoli erano ancora in vita e dirigevano la giovane Chiesa in crescita. Alcuni membri insegnavano concetti che derivavano dalle loro vecchie credenze pagane o ebraiche, invece delle semplici verità insegnate da Gesù. Alcuni si ribellarono apertamente. Inoltre c'era persecuzione diretta alla Chiesa dal di fuori. I membri della Chiesa venivano torturati e uccisi per il loro credo. Uno dopo l'altro, gli apostoli furono uccisi o rimossi dalla terra in altro modo. A causa della malvagità e dell'apostasia, anche l'autorità apostolica e le chiavi del sacerdozio furono tolte dalla terra. L'organizzazione che Gesù Cristo aveva stabilito non esisteva più e ci fu confusione. Nella dottrina della Chiesa si inserì un numero sempre maggiore di errori e ben presto la distruzione della Chiesa fu completa. Il periodo in cui la vera Chiesa non fu più sulla terra viene chiamato la grande apostasia. Ben presto le credenze pagane dominarono i pensieri di coloro che erano chiamati cristiani. L'imperatore romano adottò addirittura questa falsa cristianità quale religione di Stato. Questa Chiesa era molto diversa da quella organizzata da Gesù. Insegnava che Dio era un essere senza forma né sostanza. Queste persone avevano perduto la comprensione dell'amore di Dio per noi. Non sapevano di essere suoi figli, non comprendevano lo scopo della vita. Molte delle ordinanze furono cambiate, poiché il sacerdozio e la rivelazione non esistevano più sulla terra. L'imperatore scelse i suoi dirigenti e a volte li chiamò usando gli stessi titoli usati dai dirigenti del sacerdozio nella vera Chiesa di Cristo. Non vi erano apostoli o altri dirigenti del sacerdozio dotati di potere da Dio e non c'erano più doni spirituali. Il profeta Isaia aveva previsto questa condizione quando profetizzò: «La terra è profanata dai suoi abitanti, perché si han trasgredito le leggi, han violato il comandamento, han rotto il patto eterno». Isaia, capitolo 24, versetto 5. Non era più la Chiesa di Gesù Cristo, era una Chiesa degli uomini. Anche il nome era stato cambiato. L'apostasia avvenne anche nelle Americhe. Vedere quarto Nefi.
La restaurazione annunciata.
Quali profezie dell'Antico e del Nuovo Testamento preannunciano la restaurazione? Dio aveva preannunciato l'apostasia e aveva predisposto la restaurazione del Vangelo. L'apostolo Pietro parlò ai giudei di questa restaurazione. Egli vi manda il Cristo che v'è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio. Atti, capitolo 3, versetti da 20 a 21. Anche Giovanni il Rivelatore aveva previsto il tempo in cui il Vangelo sarebbe stato restaurato. Egli disse: «Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo». Apocalisse, capitolo 14, versetto 6. Perché fu necessaria la restaurazione? Considera le benedizioni che hai ricevuto grazie alla restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo sulla terra.
Ulteriori passi delle Scritture.
I membri chiamati santi, Efesini, capitolo 2, versetto 19. La Chiesa paragonata a un corpo, Primo Corinzi, capitolo 12, versetti da 12 a 31. Identificazione dei dirigenti della Chiesa, Luca, capitolo 10, versetto 1. Atti, capitolo 14, versetto 23. Tito, capitolo 1, versetto 7. Primo Timoteo, capitolo 2, versetto 7. Il Padre dirige Gesù, Giovanni, capitolo 8, versetti da 26 a 29. Doni spirituali, Luca, capitolo 9, versetto 1, Giacomo, capitolo 1, versetto 17, capitolo 5, versetti da 14 a 15. L'apostasia è il risultato della trasgressione, Mosia, capitolo 27, versetto 13. L'apostasia preannunciata, secondo Pietro, capitolo 2, versetto 1. Matteo, capitolo 24, versetti da 9 a 12. Giovanni, capitolo 16, versetti da 1 a 3. Amos, capitolo 8, versetto 11. Secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetti da 3 a 4. la restaurazione predetta, Daniele, capitolo 2, versetti da 44 a 45, Matteo, capitolo 24, versetto 14, Atti, capitolo 3, versetti da 19 a 21, Michea, capitolo 4, versetto 1, Isaia, capitolo 2, versetti da 2 a 4.
Per l'insegnante, considera la possibilità di invitare ciascun membro della tua famiglia o della classe a studiare uno dei 6 aspetti che identificano la Chiesa. In classi numerose lo stesso aspetto può essere assegnato a più persone. In famiglie e classi poco numerose, ad alcune persone può essere assegnato più di un aspetto. Dopo aver dato loro il tempo di studiare, invitali a condividere ciò che hanno imparato.